Ecco, questo è il contenuto. Adesso io lascerei la parola a Enrico. Enrico ha fatto una lettura del testo e ci farà un suo commento. Penso che lo conosciate tutti, Enrico. È un amico da molti anni e abbiamo la fortuna che non abita tanto lontano da qui, cioè a Mirandola, e per cui non è difficile magari spostarsi anche dalle nostre parti. Potrei dire così, il biografo di Don Giuseppe, nel senso che ha già scritto due libri sulla biografia di Don Giuseppe, di Dossetti, i primi anni, tutto il periodo giovanile e poi gli anni fino all'esperienza politica, alla prima esperienza politica. E quindi qualcuno dice che è una biografia monumentale. Speriamo che ci sia anche il resto. Comunque adesso sentiamo come.
E poi vengono sempre in mente i piccioni quando sento parlare dei monumenti. Quindi.
Ho soltanto voglia di parlarne.
No, io. Nicola è stato anche molto generoso dire il commento. Io semplicemente ho letto questo testo che mi ha mandato appunto in anticipo. Allora, quello che posso fare oggi è, in maniera poi molto rapida, così evidenziare solo alcune cose che mi hanno colpito in modo particolare. Ovviamente la mia prospettiva è una prospettiva necessariamente molto diversa da quella di ciascuno di voi, perché io, a differenza di molti di voi, Dossetti non l'ho conosciuto e soprattutto non appartengo alla vostra comunità, quindi necessariamente ho un modo di leggere questo testo differente. Allora, quello che posso fare è semplicemente un po' comunicarvi queste mie impressioni. Allora, anzitutto, la cosa ovvia in sé è che naturalmente ritengo che sia un testo prezioso, perché appunto perché è un inedito che finalmente viene reso disponibile. Noi siamo in una fase in cui ancora molto materiale di Don Giuseppe è ancora racchiuso negli archivi, è ancora inesplorato. Tante cassette, Nicola ne è un esempio, tante registrazioni, tanti epistolari che sono sparsi, che tendono ancora di essere raccolti, di essere analizzati, e certo il progredire del tempo poi consentirà anche di accedere man mano a queste cose. Allora, rispetto a questo testo, esternamente, un primo dato che vada compreso, vada evidenziato, è anche il momento in cui questo intervento avviene, cioè 1977, che è un momento interessante, un periodo interessante per tante ragioni. Anzitutto è un anno intermedio in quella che è una stagione che esternamente i biografi un po' definiscono quella del silenzio pubblico di Dossetti, cioè Dossetti viene qua, parla molto a voi che siete un gruppo di amici e con i quali per appunto si sente anche in grado di poter esternarsi e di poter comunicare in maniera molto ampia il suo pensiero. In realtà in pubblico tacerà ancora per diversi anni, voi sapete soltanto nel momento in cui c'è poi l'intervento dell'Archiginnasio, è quello un po' il momento in cui il discorso dell'Archiginnasio d'oro, è quello il momento in cui Dossetti torna a essere anche in pubblico una presenza più visibile per tutti e non soltanto per quelle che sono le sue comunità. È da 5 anni, nel 77 praticamente al di fuori dall'Italia, quindi ha dei periodi in cui rientra, ma normalmente il contesto italiano non è quello in cui lui si muove in quel momento, e l'Italia, quello, l'Italia 77, voi sapete anche molto meglio di me, è un'Italia che vive anche un certo travaglio sociale e politico molto intenso. Sappiamo cosa è stato il 77 anche qua vicino a noi, a Bologna. Le Brigate Rosse stanno colpendo dure, ci sono delle evoluzioni importanti del quadro politico e ci avviamo anche alla fase conclusiva del pontificato di Paolo VI, e di quei pochi mesi poi sapete che cosa accade tutto intorno ad Aldo Moro. Sono trascorsi 9 anni dalla fine dell'episcopato di Lercaro e un anno dalla morte dello stesso Lercaro. E Dossetti in questo momento ha 64 anni, quindi è entrato, possiamo dire, in una fase di anzianità. Questo lui lo dice anche in maniera molto diretta. E questo naturalmente. Questo stato personale lo porta anche a guardare le cose in maniera molto differente, una prospettiva differente da quella magari assunte in anni precedenti. È una stagione in cui anche inevitabilmente lui comincia anche a ragionare su come saranno le cose all'interno della piccola famiglia anche dopo la sua morte. È abbastanza ovvio cominciare anche un po' a porsi anche questo genere di problemi. Per cui credo che anche la densità di questo testo, perché questo è un testo veramente molto denso, credo che sia anche dettata anche da questa esigenza di venire qua e non fare semplicemente una chiacchierata con degli amici, ma lasciare anche una testimonianza forte, un qualcosa che resta anche dopo un'interruzione brusca del rapporto, anche dopo, mettiamo per appunto, una dipartita improvvisa. Quello che viene qua a dire lo dice per seminare qualcosa che certamente rimanga. Quindi questo, certo, credo che spieghi anche il tono delle cose dette in questa giornata e tra amici, come ha detto Nicola, ma di battute poi ce ne sono davvero molto, molto poco. C'è un po' un senso anche di definitività. A me ha ricordato un po' anche il sapore di certe lettere che noi leggiamo di Paolo alle comunità che aveva visitato, in cui per appunto lascia dei messaggi molto, molto chiari, messaggi che devono valere anche per il futuro e per un periodo molto, molto lungo. È anche un testo che poi appartiene a una stagione particolare di quello che è l'attività anche di, non so se dire predicatoria o comunque catechetica e dossetti, cioè di questi interventi spesso fatti in coppia con Don Umberto Neri. C'è tutto un periodo in cui spesso ci sono questi interventi fatti a coppia, in cui un po' si dividono le cose da dire, gli argomenti da dire, poi c'è questa divisione che ha già ricordato Nicola rispetto ai temi che vengono trattati. E qui certamente in questo intervento, come ha detto in questa serie di interventi, in questa giornata, come ha detto Nicola, vengono toccati poi una serie di temi che poi torneranno anche in altri interventi che Dossetti e Umberto Neri poi faranno negli anni successivi. Io mi concentro, proprio perché voglio anche essere molto, molto breve, molto sintetico, su cinque dimensioni che mi hanno particolarmente colpito. La prima dimensione è quella dell'autobiografia, perché è un brano in cui certamente ci sono, che voi perdonerete, è anche una cosa che interessa molto me per ragioni di lavoro, di studio, nel senso che Dossetti su alcune cose della sua vita è stato anche molto diffuso nel raccontare, nel revocare, su molte altre invece è stato molto più ristretto, molto meno loquace. E allora qui è interessante perché effettivamente qua e là dà degli accenni autobiografici molto, molto interessanti. E anche il fatto che questi racconti avvengono in questo momento della sua vita, in cui ha una certa età, lo conduce anche a ridimensionare, a smitizzare molte delle cose che invece per altri erano importantissime. Per alcuni Dossetti era per appunto Dossetti, perché era quello che aveva fatto la Costituzione, il Concilio e tutta un'altra serie di cose, la campagna elettorale a Bologna, la lotta contro Dozza e così via. E lui accenna queste cose, ma lo fa anche ridimensionando in maniera molto drastica anche tutte queste esperienze pregresse. In questo senso c'è un brano molto, molto interessante che vi leggo, per appunto, in cui lui a un certo punto lui parla di quando per appunto si è impiantato il centro di documentazione e da quando ha cominciato anche a prendere piede la piccola famiglia, che sono per appunto a metà degli anni 50. E poi per appunto lui parla di questo periodo della campagna elettorale, le elezioni, dice, poi quasi 2 anni di consiglio comunale con tutto quello che significava, mica una cosa simpatica, e certamente non perché l'ho vissuta io, ma perché realmente era per me quanto di più ributtante ci potesse essere. Non si faceva certo una grande politica, e se anche in passato potevo essere stato interessato a certe tematiche, in quel momento cosa volete che mi importasse di perdere nottate per disposizioni relative alla raccolta del rusco del comune di Bologna, perché veramente è stato così. Finché si era trattato di discutere alla Camera certi grandi temi della vita civica del nostro paese o della trasformazione della società o dei rapporti fra Stato e Chiesa o delle scelte politiche supreme o di problemi di politica estera, il Patto Atlantico, il Piano Marshall, uno si poteva anche illudere di fare qualche cosa che avesse un certo significato, una certa importanza, ma a livello di un'amministrazione civica non si andava tanto più avanti. E poi dice, poi l'avventura del concilio, che può essere sembrata una grande avventura, ma che in realtà molto presto, quasi subito, si è rivelata una cosa molto piatta. Adesso, a ripensarlo, si deve riconoscere che è stata una grande esperienza ecclesiale, inaudita in un certo senso, che soltanto a qualche uomo in qualche generazione tocca di attraversare, specialmente un concilio di quelle dimensioni, che forse per la prima volta ha raggiunto veramente tutti i continenti. Lì veramente erano presenti per appunto l'Africa, l'America Latina e gli altri continenti. Era una grande esperienza ecclesiale, eppure nell'insieme era una cosa molto piatta. Per molte decine di giorni mi fiaccava e basta, anche per un certo senso di impotenza, di frustrazione, e che implicava rispetto ai grossissimi problemi che venivano trattati. E così via, poi va avanti anche aggiungendo altre cose. E poi c'è anche una frase che le butta lì, che però è molto interessante anche per chi studia Dossetti, perché poi effettivamente è la cosa che rende oggettivamente Dossetti molto interessante come oggetto di ricerca, cioè il fatto che Dossetti è Dossetti anche perché gli si riconosce il fatto di avere un intuito, una percezione sui grandi processi in atto che non era certamente comune. La cosa interessante però è la consapevolezza che lui ha di questa cosa. Non è una qualità che in qualche modo lui ha, ma rimane un po' lì e non la dichiara, ma a se stesso poi a un certo punto la rende manifesta. C'è un passaggio in questo senso in cui lui dice, parla di un certo minimo di fiuto per quella certa mia capacità di cogliere le cose senza guardarle, almeno nelle loro dimensioni supreme, che posso sapere che in un certo posto le cose sono andate presso poco così, in un certo altro presso poco colà. Cioè, anche senza avere un briefing mattutino con una rassegna stampa dei servizi segreti su cosa sta avvenendo, lui conosce e ammette con se stesso il fatto di essere capace comunque di riuscire a intuire che cose si sta muovendo. Questo certamente è, dal punto anche di vista dell'autobiografico, una missione molto interessante. Quindi la prima dimensione è quella dell'autobiografia, che mi pare interessante. La seconda è l'insistenza, la particolare insistenza che ha, come ricordava anche Nicola, nel raccontare, nel rievocare le origini del centro di documentazione di Bologna e anche contestualmente le origini della piccola famiglia dell'Annunziata, perché sono di quella che poi sarebbe stata la piccola famiglia dell'Annunziata, perché poi appunto sono due cose che germinano insieme, crescono in questo unico bacino, con anche per appunto una serie di problemi non piccoli. Dossetti in questo testo dice che il centro di documentazione era pensato come una testa, lui lo pensava come una testa di ponte, dice, per andare al di là del mare, e qui lui dice anche in maniera molto chiara che questo andare al di mare per lui significava soprattutto puntare verso l'India. Quindi lo dice in maniera molto, molto esplicita. E poi dice anche che per appunto anche all'interno della piccola regola, quando c'è questo riferimento anche alla possibilità di accettare l'obbedienza per andare verso luoghi lontani, lui chiarisce anche in questo caso quello che era il senso ultimo di questa affermazione, cioè non significava per lui fare delle cose avventurose, di frontiera, eroiche, ma essere per l'appunto disponibili anche semplicemente di allontanarsi da quelli che erano i luoghi di origine, anche per fare paradossalmente qualcosa di molto simile a quello che già si faceva a casa propria. Quindi andare per appunto in mete che qualcuno definirebbe esotiche, non tanto per il gusto dell'esotico e dell'avventuroso, ma proprio per continuare anche paradossalmente a fare anche già quello che si faceva a casa propria. Uno a un certo punto dice, in questa linea di estreme determinazioni può capitare che per qualcuno la determinazione sia anche quella di andare fuori dal proprio paese, in un posto o in un altro, ad adempiere un ruolo, in questo caso di universalità, che però di nuovo si riduce in un'estrema particolarità. Non è che noi per andare verso le genti ci siamo messi a girare il mondo continuamente, siamo andati a finire in quel certo posto e si può dire che ci troviamo di nuovo nella contraddizione, un grande afflato per andare a finire a Gerico, un paesino, chiusi lì dentro, senza vedere altro che gli stessi quattro gatti, che allora tanto voleva restare a Monteveglio. Rispetto al centro, anche l'altra cosa che è interessante, credo, è la questione del modo in cui Dossetti legge tutta la vicenda del centro, che è un modo, ve lo dico, molto differente da quello in cui hanno letto altri membri del centro la stessa vicenda. Qui c'è una grande divaricazione che è poi diventata anche storiografica, su questo bisogna essere anche molto, molto chiari, molto, molto netti. Per cui, ad esempio, Giuseppe Alberigo e Paolo Prodi, per fare i nomi di due protagonisti di primo piano delle fondazioni del centro di documentazione, hanno sempre guardato, al di là di quello che era anche l'affetto personale, anche con una certa, possiamo anche dirlo, anche con una certa irritazione, anche a distanza di anni, rispetto a quella spaccatura originale che ci fu nel centro tra coloro che rimasero a studiare e coloro che poi diedero vita alla piccola famiglia. Dossetti in questo testo, per appunto, lui comunque insiste sul fatto che sin dall'inizio questo centro aveva al suo interno questa vocazione che poi si sarebbe sviluppata nella piccola famiglia. Ecco, quindi in questo senso certamente c'è nella ricostruzione di Dossetti il prevalere di questo orientamento che è molto diverso da quello di altre persone. La terza dimensione è il celesti lumine, di cui Don Umberto sviluppa qua in questo testo un lungo commento, come ha ricordato Nicola, un commento che poi lui ha ripreso in tanti altri momenti. Ovviamente io su questo mi sento di non intervenire troppo, perché il commento di Don Umberto è già molto ricco, molto denso, e credo che di non poterlo né riassumere né spiegarlo tantomeno a voi, mi sembrerebbe davvero ridicolo. La cosa che mi sembra molto interessante, ancora da un punto di vista più biografico, è il fatto come in questa preghiera Dossetti soprattutto avesse visto un modo anche di rispondere, l'assunzione anche di questa preghiera era anche un modo di rispondere a questa preoccupazione che lui aveva avuto sin dagli anni 40, forse anche da prima, e cioè di questa diffusione del quello che viene definito il semipelagianesimo all'interno della Chiesa, che era appunto un'antica malattia, un'antica febbre, era un po' come la malaria, è un qualcosa che tu ti pigli, ti riesci a curare, però devi sempre stare attento perché si può riaffacciare anche a distanza di anni. Era un po' una malaria che aveva colpito la Chiesa, che ogni tanto si riaffacciava un po' come un fiume carsico. E il pericolo per appunto di lasciare spazio a questo semipelagianesimo era poi quello alla fine di creare un ostacolo all'azione della grazia, che ovviamente Dossetti diceva doveva essere preminente assolutamente da questo punto di vista. C'è in questo senso all'interno del testo un lungo brano in cui lui tocca tutta questa questione del semipelagianesimo e questa preoccupazione, in cui spiega perché questa preghiera diventava particolarmente importante per i membri della piccola famiglia. E per appunto lui dice, leggo solo un brevissimo brano: la grazia non è un soccorso che ci è dato durante la nostra azione e nel nostro operare per consentirci di giungere al termine del cammino, di andare al di là di quello che avrebbe conseguito semplicemente il nostro sforzo umano. È qualche cosa che viene prima della nostra azione, perché noi non siamo capaci di cominciare niente secondo l'ordine e la volontà di Dio se non siamo preceduti da un'operazione di grazia, da un'operazione del Signore. È una tesi di capitale importanza, che ne contraddice un'altra ancora presente in molti ambienti ai tempi di Gregorio Magno e che è stata presentissima in tutta la storia della Chiesa, soprattutto in tutta la sottostoria, nel sottobosco della Chiesa Cattolica, il semi-pelagianesimo. Questa davvero è una preoccupazione di lungo periodo in Dossetti. Ci sono i brani degli anni 40 in cui lui, ad esempio, analizza quello che avviene nell'azione cattolica guidata da Jedda, in cui dice attenzione, perché lì chiaramente si vedono dei germi di semipelagianesimo all'azione. Voi forse avrete sentito parlare di questa associazione che lui impianta, che si chiama Civitas Humana, è un'associazione che poi muore abbastanza presto, ma lui questa cosa, ad esempio, la mette su, la mette in piedi perché vuole in qualche modo creare uno spazio d'azione, di riflessione per i giovani diverso da quella creazione cattolica di Getta, fa vedere che c'è un modo diverso di fare azione cattolica. Era questo lo scopo che aveva quel tipo di iniziativa e di associazione. Il quarto punto è la regola, su cui Dossetti appunto dedica grande spazio in questo ambito, in questo intervento. E quando parla della regola, per appunto rimarca delle cose che credo siano piuttosto importanti, piuttosto decisive. Anzitutto la dimensione della laicità. Dossetti per appunto chiarisce, insiste che questa regola è un qualcosa che era scritta da un laico e per delle persone che intendevano vivere come dei laici consacrati. E qui ovviamente c'è tutto il retaggio dell'esperienza precedente di Dossetti. Voi sapete che sin da giovane lui vive come un laico consacrato e mette dei primi voti privati con questo importante prete reggiano, Dondino Torreggiani. Poi questa esperienza lui la prosegue da giovanissimo, neolaureato alla Cattolica di Gemelli. Quando lui arriva là, e vi devo dire con grande coraggio, ad un certo punto, dopo essere entrato in quella che era, oggi noi lo chiameremo un istituto secolare, in quello che era allora un sodalizio creato da Gemelli, di laici, lui appunto decide di uscire, perché ad un certo punto intuisce che c'è un rischio, ad esempio. Dice, qui c'è il rischio che io entri in questo sodalizio, perché quelli che fanno parte di questo sodalizio fanno, fanno carriera accademica molto rapidamente. E allora lui, per non correre il rischio con se stesso di rimanere dentro, per vedere agevolata la sua carriera, sceglie di uscire. E per un giovane fare questa scelta era una scelta impegnativa, coraggiosa. Io aggiungo doppiamente coraggiosa quando si aveva a che fare con Gemelli, ecco, che non era certamente un interlocutore facile o accomodante, ecco. Però lui in questo senso compie una scelta coerente con quella che era una serie di opzioni che aveva già percorso sin da giovane. E lui per appunto in questo testo spiega come nasce questa regola, e dice che per appunto non è l'esito di un processo di studio. Questa regola non nasce in qualche modo come un frutto di un ritiro che dura un mese, al termine del quale lui, dopo aver letto una serie di padri della Chiesa o di altri autori, butta giù questo testo. Lui dice assolutamente non è frutto di un processo intellettuale, di ricerca o di studio. E dice ancora di più, non è nemmeno una regola, dice, è una preghiera esplicata. Lui utilizza questo termine, questa espressione, e dice in modo molto preciso, dice, come abbiamo sempre detto, da essere ben chiaro, perciò che più che una regola si tratta di una preghiera esplicata in alcuni punti nodali che implicano delle conseguenze. E dice ancora e aggiunge, la vera regola è il Vangelo. Su questo insiste in maniera molto... E qui ovviamente tutti noi abbiamo presente anche precedenti esperienze di persone che avevano dato, anche autorevolissime persone, che hanno dato vita a esperienze nuove, spirituali forti, e che per appunto resistevano alla prospettiva di buttare giù una regola di vita. Don Francesco ve lo potrebbe spiegare, sicuramente ve l'ho spiegato molto tante volte, molto meglio di quanto possa fare io. È il caso di Francesco d'Assisi. Voi sapete, c'è questo problema che lui ha quando lui impianta questa fraternità, che è all'inizio veramente di pochissime persone. La sua scelta è sempre proprio quella di non avere una regola, e la regola per appunto viene adottata dopo che questa fraternità comincia a espandersi sempre più, e c'è una serie di pressioni su Francesco che lo portano per appunto poi ad adottare questa regola, con tutta una serie di vicissitudini che voi conoscete anche molto, molto meglio di me. C'è quindi questa insistenza di Dossetti che comunque il primato certamente compete, spetta al Vangelo. E qui allora poi spiega quella che è la funzione dei quattro santi che vengono scelti perché lui dice sono incarnazione del Vangelo. Questa è l'esigenza che lo porta per appunto a scegliere questi quattro santi, e in modo particolare sono quattro santi che vengono scelti in un arco cronologico che, come sapete, ricomprende l'intera storia del cristianesimo, perché in qualche modo si può far vedere che questa esperienza nasce, si innesta e si collega a una grande tradizione della Chiesa. E poi altre cose interessanti che dice: santi non dotti, non teologi, ma creatori di teologia. Usa questa espressione. E credo che in questo caso poi sia particolarmente interessante la scelta di Santa Teresina. Dico che è molto interessante, lo dico proprio da un punto di vista storico, molto interessante, perché nel momento in cui lui sceglie Teresina, il livello di conoscenza o di comprensione di Teresina non è quello che noi abbiamo oggi. Dal punto di vista della ricerca scientifica, negli anni 40, negli anni 50, Teresina purtroppo è ancora una santa avvolta in una sorta di glassa zuccherosa che rende difficile capire la reale entità, anche dal punto di vista teologico di questa cristiana. La realità è un qualcosa che è arrivato storicamente, grazie alle ricerche, molto dopo, molto, molto ridosso poi ai nostri anni. Quindi in quel momento anche intuire l'importanza dell'estate di Teresina non era certamente una cosa facile, e questo è certamente un passaggio interessante. E lui dice: attenzione, noi questi non li scegliamo così perché sono in qualche modo carini o simpatici, e non, certamente non devono avere una funzione decorativa, ma devono essere una sorta di memento continuo. I nostri santi devono essere un punto di riferimento continuo. E lui dice: per noi ci sono, o ci dovrebbe essere, una grande stima, un grande affetto, una grande comunione con queste quattro sante persone viventi. Mentre quello che colpisce, e lo vedo emergere sempre più facendo i confronti, è come non ci sia amore, non ci sia stima, molte, molte volte nelle diverse famiglie, per i loro padri e i loro fondatori. Mi è capitato di essere stato io, in alcuni casi, avendo contatto con alcune famiglie religiose, a mostrare una sollecitudine per certi scritti o certe cose loro che i principali interessati non avevano. Questo, dice Dossetti, non è ammissibile. Non solo non si tiene conto di quello che hanno detto o prescritto, ma quello che colpisce è che si è passati da una posizione quasi di fanatismo esclusivista nei confronti del santo fondatore a una specie di frigidità e indifferenza. Così non c'è più per il padre o il padre della famiglia a cui si appartiene una comunione affettiva di carattere soprannaturale, come invece dovrebbe esserci. Inoltre è sorto il pregiudizio che quello che hanno detto o scritto sia legato all'ambito culturale e sociologico del loro tempo e che non valga più, e questo li porta a non stimarli né amarli più, di fatto a non avere più una comunione se non estrinseca, molto ritualistica, nel giorno in cui si celebra la loro festa. Mi è capitato molto spesso questo, l'ho visto molte volte e fa dispiacere, perché dice è una perdita di forza. E poi ovviamente nella regola c'è questa insistenza su questa dimensione centrale che deve avere per la vita dei membri della comunità la messa e il contatto con la scrittura. E anche queste, per il momento in cui anche questa regola è stata scritta, non erano certamente cose scontate, e prima del concilio non erano scontate per niente. Sappiamo che la scoperta della scrittura e la centralità anche dell'Eucaristia è un qualcosa che il concilio che in qualche modo ci ha regalato, mentre invece Dossetti già in questo momento, prima del concilio, invece rimarca la centralità di queste dimensioni per la vita del cristiano. Io devo dire, molto più recentemente, per ragioni legate al corso che faccio, mi sono fatto un dovere di guardare una messa tridentina. Non sono andato a nessuna chiesa, l'ho vista su YouTube offre anche tutte queste possibilità abbastanza curiose. Ne ho vista una celebrata dal cardinale Bork, quindi una vera messa tridentina, e certamente per una persona della mia generazione che non ha mai visto, che conosce un altro tipo di Eucaristia, per capirci, vedere quel tipo di messa effettivamente colpisce, perché c'è una disparità totale rispetto al modo di relazionarsi con la messa che ha un cristiano oggi. E allora vedere però che Dossetti insisteva che comunque anche quel tipo di messa lì doveva essere centrale per la vita cristiana, ecco, significava che appunto lui era andato al cuore della cosa, è stato capace in questo senso anche forse di intuire quelli che potevano essere anche gli sviluppi dal punto di vista liturgico che ci potevano essere. Ed è anche interessante il modo, adesso davvero mi avvio alla conclusione, per come dice, il modo in cui non va vissuta la regola. questo è altrettanto interessante. Quindi dice: la regola è una bussola, non va assunta in maniera giuridica. Il suo scopo appunto è guidare dei cristiani affinché questi pongano al centro di tutto l'Eucaristia, e su questo per appunto usa delle espressioni anche molto possono anche apparire così dissacranti, ma non lo sono affatto. Lui dice: la peculiarità di quel testo, sta parlando per appunto della piccola regola, è di riassumerne molto densamente e una certa concatenazione che esplicita ancora più formalmente il rapporto con la centralità dell'Eucaristia. Basta, in fondo sono norme collaudatissime da millenni e valgono sempre. L'altro tema da affrontare, considerando le cose dalla parte opposta, è come sia possibile adottare una regola, un foglietto come quello, senza entrare in una istituzione. Credo fosse già ben chiaro da stamani che sono due cose assolutamente indipendenti, perché un tipo di norma come quello non fissa particolari finalità operative. Infatti non è detta una parola manifestamente, anzi sono escluse, perché lo scopo della vita è indicato una cosa che non è operativa. Non si dice che ci metteremo d'accordo per realizzare un progetto, né assistenza agli infermi, né attività educative o altro, non c'è niente. Quindi si tratta soltanto di indicazioni di carattere spirituale, in rapporto all'intima coerenza di un certo postulato di partenza, a dire che vogliamo fare una vita che sia veramente dominata dalla parola e dall'Eucaristia. E poi aggiunge, rivolto a voi: se il vostro abbandono è completo, state sicuri che anche se sarete fedelissimi a questo pezzo di carta, il Signore inventerà per voi cose che saranno totalmente diverse da quelle che ha inventato per noi della piccola famiglia. Vi farà vivere quel pezzo di carta con una fedeltà anche più grande della nostra, ma in un modo tutto originale. Infatti, non saranno state tanto le vostre modificazioni, le vostre aggiunte o lo spirito particolare con cui l'avete voluto intendere, ma saranno gli eventi che qualificheranno l'originalità della vostra esperienza. L'ultima dimensione, il quinto punto, il rapporto con la scrittura, che sono naturalmente anche in questo caso cose su cui non mi permetto di dire nulla a voi. Dossetti ribadisce che la piccola famiglia, la regola, nascono essenzialmente anche dalla scelta consapevole, deliberata, di immergersi totalmente nella scrittura, e lui ha testimoniato ad esempio che la prima lettura integrale della Bibbia la fece in realtà molto avanti negli anni, la fece a 35 anni, durante un periodo di convalescenza, in realtà fu un periodo di esaurimento che lo colpì dopo le elezioni del 48, che furono per lui un momento molto difficile per tante ragioni, perché nel 48 lui, come forse sapete, non voleva assolutamente ripresentarsi alle elezioni, però le elezioni del 48 erano vissute come una sorta di giorno del giudizio, gli viene imposta l'obbedienza, lui quindi deve fare una campagna elettorale che non ha voglia di fare, impegnarsi e accettare per appunto di essere eletto deputato, e subito dopo le elezioni ha per appunto questa sorta proprio di crollo e fa un lungo periodo di convalescenza a Marola, in cui tra le varie cose che fa c'è questa lettura integrale della Bibbia subito dopo queste lezioni. Però lui, ed è qua interessante, il modo per appunto in cui rimarca l'importanza degli effetti benefici di quella che è la lettura della Bibbia. E per appunto di una lettura che per lui, lo dice in maniera molto chiara, ad un certo punto diventa una lettura prevalente rispetto a tutto il resto, e il fatto che diventi una lettura prevalente poi produce dei frutti importanti. Lui dice: quando si è cominciato avevo un grande desiderio di leggere gli scritti dei padri, le collezioni di Cassiano e altri libri, però ho fatto un fioretto a rovescio nella mia intenzione, un vero fioretto, proponendomi di non leggere niente. Questo per non rischiare di essere subordinato a un'esperienza che non avessi ricevuto come esperienza spirituale, ma piuttosto come effetto di lettura a livello intellettuale. Una tale preoccupazione mi ha fatto tagliare radicalmente tutto, tanto che per alcuni anni mi sono veramente imposto di non leggere altro libro che la scrittura. E questa lettura, che poi diventa continua, e davvero mi avvio alla conclusione, poi dice, produce degli effetti benefici in questo senso. Da un lato, per appunto, rimarca il fatto che chi non fa questo genere di lettura continua, poi incorre anche in errori, e lui per appunto dice: questo è il grande errore degli esegeti, degli ermeneuti scientifici, che credono di aver capito un testo perché ci hanno passato sopra un anno a studiarlo con tutte le comparazioni possibili, mentre se ci avessero dedicato 6 mesi, poi lo avessero lasciato e fossero andati avanti leggendo altri testi con la stessa attenzione e profondità, a un certo momento sarebbe scattata una comprensione maggiore, perché la scrittura, nella sua globalità, che commenta i singoli testi, non è tanto l'approfondimento ermeneutico, critico o anche soltanto la riflessione sul singolo testo che la fa scattare. E ancora poi aggiunge: non è solo un testo che corrisponde a un altro o un versicolo che corrisponde a un altro versicolo, in quale che sia in un altro libro, è che la Bibbia tutta finisce col documentare da sé la sua fondamentale unità. Questo è il punto vitale della cosa, la grande trovata che non è nostra, ma di chi ha scritto la Bibbia, di chi l'ha inventata. Noi non facciamo eventualmente altro che riscoprire che questa grande unità e questo parallelismo, che non hanno bisogno di essere cercati, perché sono inclusi immediatamente e spontaneamente in ogni versetto rispetto ad ogni altro testo. Quindi davvero, proprio per concludere, da un lato credo che non si possa essere che grati a Nicola, che ha collaborato con lui per questo lavoro di edizione, che è davvero, devo dirvi, anche molto ben curato. Si vede che dietro c'è un lavoro paziente, perché sbobinare un testo poi non è mai una cosa facile, perché bisogna anche mantenere un po' immediatezza di chi parla, ma anche per appunto rendere anche leggibile il testo, quindi è sempre un'operazione molto, molto complicata. È un testo che credo molto personalmente meriterebbe un domani anche di comparire in altra sede, magari in una riedizione del volume che la Piccola Famiglia ha dedicato alle origini dei testi fondativi, perché credo che ci siano delle cose esplicative molto importanti anche rispetto a quei testi già pubblicati. Quindi davvero grazie per chi ha fatto questo lavoro, e grazie a voi per l'invito che mi avete rivolto a venire qua oggi a parlarvene.